Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Radio Vaticana Italia, il buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Luciana Fantini, oggi in regia, e da Massimo Guerrini a governare la console. Oggi prendiamo spunto da una notizia di cui parla il Corriere della Sera, ma anche ieri ne parlava un po' di stampa, la vicenda di un signore di Mestre, proprietario di un bar-ristorante, Il Palco, centro città, rifiuta nel suo locale le slot, mette il calcio balilla, ma per i vigili si tratta di gioco d'azzardo e allora viene multato. Un po' una beffa, un paradosso, se vogliamo. Allora vogliamo andare anche un po' a riscoprire il cosiddetto biliardino che tanto ha affascinato e continua, penso, anche ad affascinare soprattutto coloro che sono in spiaggia e vi giocano volentieri. Beh, abbiamo in linea Andrea Angiolino, esperto di giochi, coautore del Dizionario dei Giochi, editore Zanichelli. Lo raggiungiamo in diretta. Ben trovato Andrea, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, intanto io vorrei subito sgombrare il campo da un po' di equivoci. Il calcio balilla è un gioco d'azzardo?
No, perché per il codice penale è gioco d'azzardo quello che prevede vincite in denaro, e questo non è il caso, salvo i giocatori scommettano di nascosto, ma insomma non è nella natura del gioco. E poi deve essere un gioco che dipende dalla fortuna. Siccome questo è un gioco completamente di abilità, non si tratta di gioco d'azzardo.
Ecco, facciamo un po' di storia. Dove nasce il calcio balilla?
Dunque, questo è un gioco, nasce fra le due guerre, poi viene rivendicato da varie nazioni, e ciascuno, diciamo, ha i suoi piccoli campanilismi. Io direi che nasce in Germania come football da parte di un certo Broto Wocher, però per esempio gli spagnoli citano Alejandro Campos Ramírez, che nel 1937 stava con altri reduci della guerra civile spagnola in un ospedale, e per fargli fare dello sport, pur non potendo loro più muoversi, magari avevano perso una gamba o altro, ha inventato questo footballin per farli giocare, che ha avuto molto successo, perché è gioco divertentissimo e anche un pochino perché strumento di rieducazione motoria. E quindi, per esempio, per gli spagnoli guai a attaccare la loro versione.
E infatti Juan José Campanella ha deciso di dedicare a questo gioco un lungometraggio d'animazione. Il titolo di questo film è Mete Gol, racconta la storia di un ragazzino e di alcuni giocatori di calcio balilla, e abbiamo trovato il trailer. Ed eccoci qua, Calcio Balilla, era il trailer di Mete Gol, questo film d'animazione in 3D nelle sale argentine dall'estate scorsa. Allora, Andrea Angiolino, si può fare il cosiddetto mulinello? Parliamo un po' di regole.
Allora, intanto dobbiamo distinguere il gioco così del giocatore occasionale, che se gli scappa un mulinello va pure bene, da quello che è il gioco degli esperti, per cui il mulinello, che poi è quella mossa in cui si fa girare vorticosamente l'omino mandando a colpire la palla che va in direzioni del tutto imprevedibili.
Allora, e con una certa velocità, chiaramente.
Esatto. Non è l'unica mossa vietata, perché c'è il passetto in cui si passa lateralmente a un giocatore che affonda verso la porta, specie se fatto in difesa, è vietatissimo. Ce ne sono diverse di mosse non proprio lecite, diciamo gli esperti le disdegnano, e poi c'è il gioco organizzato, c'è una federazione italiana Calcio Balilla che organizza dei tornei, e fa parte poi di una federazione internazionale del calcio da tavolo, e in torneo si è severissimi. Ma è come dire che non si possono soffiare le pedine a dama: se lo fa il nipote con il nonno va benissimo, in un torneo di dama soffiare la dama che non mangia e quindi catturarla per quello non si usa più.
Tra l'altro, prego, prego Andrea.
I giochi sono come le ricette, per cui è giusto dire che si usa la pancetta o il guanciale nella carbonara.
Per carità, è un oltraggio, non è la stessa cosa.
Se siete in famiglia fate come volete, poi alle accademie di cucina
certo.
Le loro idee ben precise.
Ma poi è un gioco che ci riporta anche, per chi l'ha fatta, all'esperienza degli oratori, comunque delle parrocchie, vero?
Sicuramente sì, perché insomma il concetto del gioco come perdita di tempo è stato presto superato. Il gioco è un bel momento di ricreazione, di aggregazione, e un calcetto è stato spesso usato insomma per aggregare anche negli oratori. Fra l'altro io lo chiamo calcetto, si può chiamare biliardino, si può chiamare calcio a balilla, anche i nomi sono una cosa che varia molto.
L'origine del nome balilla?
Tornando alla storia, il primo calcetto italiano viene prodotto a Poggi Bonsi nel 1936, quindi siamo in periodo fascista. I Balilla sono anche l'organizzazione dei giovani fascisti, ma non è una questione politica, semplicemente all'epoca Balilla è quello che oggi chiameremmo baby o qualcosa di piccolo, per cui c'è la Balilla che è la piccola auto della Fiat, c'è una radio Balilla che è una piccola radiolina, non quegli armadi che qualche nonno conserva ancora in salotto, e quindi c'è anche un'aranciata balilla, diciamo è l'equivalente del piccolo. Il calcio piccolo ridotto in scala si chiama calcio balilla, nome che poi appunto di recente ha recuperato la nostra federazione italiana.
E poi appassiona un po' tutte le età, o sbaglio?
Beh sì, è un gioco alla portata di tutti, non è un gioco diciamo intellettuale per cui il bambino debba avere chissà quali nozioni per giocare.
E non c'è bisogno neanche di grandi qualità agonistiche, o no?
Beh, come sempre i campioni sono i più bravi, però si può fare, ci si sfida a pari livello appunto con i propri amici, i propri compagni, le proprie brigate magari al mare, perché poi non esisteva uno stabilimento balneare che si potesse chiamare degno di quel nome se non aveva un calcio balilla e uno di quei labirinti con la biglia da girare con il volante cercando di non far cascare la biglia nei buchi. È proprio un qualcosa che con cui siamo cresciuti tutti. Ci sono state delle cose poi epocali, io ricordo, ahimè non sono giovanissimo, per Messico 70 era stato fatto un calcio balilla che aveva 176 magliettine in scala, così i giocatori potevano essere vestiti di volta in volta con le squadre che si affrontavano nei vari gironi dei mondiali del 70, anche se poi pure i colori rosso e blu.
Ecco, rosso e blu, squadre, ecco, dici.
Quello è curioso, io ci vedo un retaggio delle antiche divise napoleoniche, per cui gli inglesi avevano le camicie rosse, i napoleonici, i francesi le avevano blu, poi questi colori sono stati ereditati dalle nazionali di calcio e quindi ancora oggi noi guardando questi omini blu possiamo immaginarci l'Italia o la Francia, i nostri azzurri, i rossi come invisi inglesi, oppure le squadre che più gli assomigliano nel nostro campionato.
Hai scovato qualche altra curiosità?
Ma
c'è il calcio balilla nel dizionario dei giochi? Io ce l'ho a casa, purtroppo non ho potuto verificare.
Certamente, noi di calci ne abbiamo tanti, cioè il calcio tappo e il calcetto tappo che si può fare con dei tappi a corona mettendoci magari la foto del giocatore e una pallina di carta da colpire, un po' come nel subbuteo però fatto in casa, magari le porte si fanno ai due bordi del tavolo con due strisce di cartone piegato e qualche reticella di limone per renderle decorativi. Gino Svanera, che è un autore di Napoli, ha appena pubblicato un bellissimo libro, Il calcio in una stanza, censendo oltre 400 pagine di giochi che si fanno col calcio.
Caspita!
E anche noi abbiamo citato il calcio coi bottoni, il calcio con le dita, il calcio con le fish, tanti modi per cui chi non può più scendere sotto casa, perché ahimè la piazzetta dove giocavano i miei vicini ormai è un parcheggio selvaggio.
O i cortili, io perché ho questo debole per i cortili.
Esatto, dove spesso ci sono dei terribili cartelli da dal regolamento condominiale vietato giocare, o se vogliono essere precisi, vietato giocare con la palla, e quindi chi non può può ricreare le atmosfere di un vero stadio o con dei lussuosissimi giochi come l'Immortale Suteo che ormai si vende da decenni, oppure con i suoi surrogati, appunto, bottoni, fish, figurine tenute fra due dita, tappi di bottiglia, tutto può diventare un calciatore. Lo stesso calcio balilla, c'è chi se lo ricostruisce mettendo in una cassetta dei fili tesi con delle mollette, le mollette fanno da calciatori, e anche lì un biliardino è costoso, ma ricostruirsene uno con un po' di fantasia e artigianato è una cosa sempre fattibile e possibile.
Tornando alla vicenda di Stefano Ceolin, che purtroppo non riusciamo a raggiungere, sebbene l'avessimo fatto pochi minuti fa, ma insomma evidentemente c'è qualche problema tecnico che non dipende certamente da noi, perché volevamo chiaramente farci raccontare meglio la sua storia. Insomma, davvero è un paradosso, cioè questa persona che rifiuta le slot, mette il calcio balilla e poi viene multato dai vigili. In realtà questo signore aveva chiesto al comune l'autorizzazione, ma poi è intervenuto anche un altro aspetto, cioè il fatto che lui le palline le regalava, insomma era tutto molto libero, no?
Questo gioco. È un paradosso, perché in realtà il problema del calcio balilla, come vediamo, non è assolutamente che sia un gioco d'azzardo, però anche per un flipper, anche per un biliardo, per qualunque gioco che stia in un locale pubblico serve un'autorizzazione, ma come serve un'autorizzazione per somministrare bevande, per somministrare alcolici, per cucinare? E questa autorizzazione prevede che poi si metta in bella evidenza il prezzo di ogni partita o il prezzo a minuti nel caso magari di un biliardo, ed è questa, direi, che i vigili hanno contestato. Da quello che si legge dalla stampa, lui l'aveva chiesta, ma siccome ha deciso di regalare le palline, tipicamente nel calcio balilla infiliamo una monetina e si liberano 10 palline con cui giocare alla meglio dei 10 gol. Lui invece queste palline le dava gratuitamente, quindi quando ha chiesto a suo tempo l'autorizzazione gli è stato risposto che non ce n'era bisogno.
E comunque noi continuiamo a sostenere chi appoggia la campagna Slot Mob, infatti lo stesso Stefano Ceolin verrà premiato il 5 aprile proprio perché sostiene il gioco pulito. Sappiamo di quanti gestori invece di locali vengono letteralmente ricattati perché ecco, possano invece inserire slot nel loro locale. Come vogliamo chiudere, Andrea Angiolino, questa pagina dedicata al gioco? Hai citato questo libro di oltre 400 pagine dedicato ai giochi che si rifanno in qualche modo al calcio.
Il calcio in una stanza, appunto, della Goal Book di Gino Svanera, ma anche il nostro dizionario dei giochi Zanichelli cita tantissimi giochi. E l'invito forse è proprio riscoprire la giocosità delle cose, il fatto che appunto ci sono tanti bei giochi, anche non d'azzardo, che due mollette, una cassetta e dei fili possano diventare occasione di gioco, di svago, di scherzo con gli altri, di stare insieme in allegria, ma basta la carta e matita della battaglia navale o del tris, ma bastano appunto tappi, qualunque cosa nella fantasia delle persone può diventare un gioco. E se poi andiamo, come col calcio balilla, a riscoprire quella che è la nostra storia, quelli che sono i nostri ricordi, probabilmente riusciamo a giocare anche bene fra generazioni, fra grandi e piccini, fra genitori, figli e nonni.
Perché è importante giocare, soprattutto quando si è bambini?
Beh, sicuramente è un momento in cui si può sperimentare, ci si può appunto mettere in gioco letteralmente senza rischiare. Io tutto sommato posso allenare la prontezza di riflessi come nel calcetto, l'intelligenza, la progettualità come negli scacchi, la capacità di indovinare o di dedurre come in altri giochi, e il tutto senza mettermi a rischio. Se poi perdo non ci sono conseguenze, il gioco è un'attività libera, nessuno ci costringe a farlo, gratuita e di grande soddisfazione. Tutto sommato è il modo in cui i cuccioli degli animali giocando si mettono in gioco e apprendono. Per noi poi, con quella che è la mente umana, che è il più grande giocattolo che ci sia, le occasioni di gioco si moltiplicano a dismisura. E allora non importa che sia l'enigmistica, che sia un gioco in scatola, che si compra nei negozi, che sia un gioco tradizionale, un gioco di movimento, c'è sempre occasioni per giocare, anche magari in una sala d'attesa un po' noiosa all'aeroporto.
Ecco, in questi momenti d'attesa, in cui sembra davvero che molto tempo ci voli via e non possa essere più recuperato, invece può essere ben giocato, vero?
Esatto, io amo molto i giochi carta e matita, ne ho censiti.
Mi ricordo, parecchi. Ne ho censiti diversi, vero?
Sì, sì, ne ho censiti parecchi anche in un paio di libri e comunque sono una fonte inesauribile di divertimento e ripeto, per tutti i gusti, c'è chi gioca con le parole, c'è chi gioca con i numeri, c'è chi gioca con la deduzione, veramente è una bella scoperta tornare a scoprire il gioco, che è una cosa che anche i grandi dovrebbero fare, al di là dei bambini, perché c'è una nota rivista di enigmistica che ci ricorda come la mente si conserva allenandola.
Io devo allenare un po' di più la memoria, devo applicarmi di più. Ti ringrazio molto Andrea Angiolino, ricordo il dizionario dei giochi di Zanichelli, buon lavoro Andrea, grazie di queste curiosità.
Grazie a voi.
Siamo riusciti a raggiungere Stefano Ceolini in questi ultimi 5 minuti di programma in diretta da Mestre. Ben trovato Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Abbiamo già un po' raccontato la sua vicenda, vorrei chiederle insomma adesso come si sente. Si sente più beffato, si sente che questa sua presa di posizione contro le slot verrà un po' meno dopo questa vicenda? Ci racconti.
Faccio fatica a riassumere i miei stati d'animo in una parola. Vi sono vari filoni, c'è il discorso che per me rimane paradossale dell'essere multato per un calcio barile a palline libere, quando invece imperano i videopoker, diciamo. E però c'è anche una sorta di rammarico nel notare, come dire, nell'attenzione degli organi di stampa, ma soprattutto nei commenti che leggo, soprattutto sui social network, che sono sempre e comunque tesi, come dire, a una sorta di caccia alle streghe, per cui bisogna di volta in volta, dinanzi al caso umano, se mi passate il termine, individuare il nemico di turno. A me spiace, perché semmai poteva essere uno spunto interessante per ragionare sul come una società, la nostra, credo di potermi permettere di dire isterica, dovrebbe recuperare degli elementi di comunità, cioè ricordarsi come si fa comunità. Io non individuo
nessuno. Ottimo che lei abbia rilanciato questa parola che per noi è così importante.
Sì, dicevo, io non individuo nessun nemico fisico in questa vicenda, perché poi, come banalmente, se ce lo vogliamo ricordare, il quotidiano insegna, purtroppo talvolta le cose succedono indipendentemente dall'intervento delle singole persone, che di volta in volta possono fungere da competenti o autorevoli di turno. È chiaro che qui forse è mancato il buon senso sin dal principio, e quindi in primis ad opera dei vigili urbani. Io non voglio entrare nel merito, è evidente che sono dell'avviso che un calcio a palline libere non può essere equiparato ad un gioco d'azzardo lecito, e per altre vie continuerò a cercare di dimostrarlo. Poi dall'altra parte c'è il tema, a mio parere, più importante, che al limite da un episodio del genere offre lo spunto del ragionare sul come si vuole intendere il fare comunità per venire fuori magari da un tempo di confusione come questo. E allora, anziché di volta in volta preoccuparsi e poi far scemare il clamore e l'interesse del chi è stato il cattivo della situazione, magari impostare le cose in maniera diversa, più puntando sul dialogo, e magari avendo tutti l'apertura mentale di riconoscere che non sempre le ciambelle vengono col buco. L'importante è, qualora ci si rende conto che così è, poter capire dove sta l'errore o l'inghippo e magari trovare le soluzioni.
Stefano, appunto, ultima curiosità: come hanno reagito a questa multa i tuoi clienti più abituali? E poi chi veniva a giocare? Anche vedo qui da questa foto oggi sul Corriere il calciatore del Milan, Balotelli, ha giocato da te.
Sì, beh, il locale ha la fortuna di trovarsi nel centro della parte di terraferma della città di Venezia ed è di fatto il vicino di casa del teatro comunale, il teatro principale di Mestre, e quindi è evidente che ha la fortuna
si
di
sono opposti insomma al fatto di non poter più utilizzarlo.
Sì, 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 stanno facendo le barricate alla sola idea che qualcuno possa immaginare di sottrarlo, ma almeno fino al 5 aprile, voglio dire, quando
sarai premiato.
Sì, che poi il premio in realtà è una pacca sulle spalle, come è giusto che sia, ci mancherà.
L'incoraggiamento.
Almeno fino a quella data, visto che Sloth Mob, quando si muove di città in città, oltre a proporre convegni, organizza anche in maniera scenica nelle piazze, per esempio, giochi sani. E tra questi è stato chiesto che anche il mio calcio balilla sia presente.
Bene, in bocca al lupo, molti auguri, grazie di averci raccontato la tua storia, Stefano Ciolin da Mestre, un saluto a tutto il Veneto.
Arrivederci, salve.
Io mi congedo ricordandovi il nostro sito www.radiovaticana.va/105, il nostro numero per gli sms è sempre il 335 12 43 317. Grazie a Massimo Guerrini, a Luciana Fantin in regia, ad Antonella Palermo, un caro saluto.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.